Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Ayatollah Khamenei, contro la guerra mediatica, ognuno deve svolgere il suo compito. Corea Sud ha pagato gli arretrati dell'Iran all'ONU. Emirati Arabi, udite esplosioni ad Abu Dhabi. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 24 gennaio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento di oggi riguarda lo scandalo del Papa Ratzinger che sapeva degli abusi. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi e che è un'attualità del giorno. Ed ora, per non perdere tanto tempo, passiamo alle notizie. Per fronteggiare la massiccia campagna mediatica del nemico, ognuno deve svolgere il compito che gli è stato assegnato e gli oratori devono contribuire al grande compito di illuminare le persone contro le falsificazioni e le bugie. Così la guida suprema Ayatollah Sayyid Ali Khamenei in un incontro con un gruppo di madali, oratori islamici, gli amanti dell'Ahl al-Bayt, nel giorno dell'anniversario della nascita della Hazrat Fatima, benedetta figlia del nobile profeta dell'Islam, la pace sia su di loro. Il vostro compito è quello di illuminare le menti. Riferendosi ad alcune delle alte dimensioni della personalità della nobile Fatima, il leader ha detto: «La sua alta posizione presso il Signore deriva dal suo puro spirito, i lavori che fece solo per far piacere a Dio Altissimo, il suo ruolo nel grande evento di Mubahala». Sono alcuni esempi delle sue uniche caratteristiche che sono stati chiaramente menzionati nel Sacro Corano, ha detto. Grazie a Dio, dopo la vittoria della rivoluzione islamica, il popolo iraniano è diventato una nazione che ama l'Al-Bayt. Gli iraniani sono diventati dei testimoni appassionati della nobile Fatima e ne sono numerosi gli esempi. Durante gli 8 anni della sacra difesa, e poi abbiamo visto la dimostrazione di questo spirito nel movimento scientifico, nei nostri martiri come Fakhrizad e grandi scienziati come il defunto Qasem Ashtiani. E abbiamo visto numerosi esempi di coraggio, devozione e sacrificio durante le catastrofi naturali come le alluvioni e i terremoti. Siamo un popolo che sa fronteggiare le sofferenze e le difficoltà con il lavoro, il sacrificio e appoggiando solo sulla volontà divina, ha proseguito la guida suprema.
La Corea del Sud ha utilizzato 18 milioni di dollari di fondi iraniani congelati nelle banche coreane per saldare gli arretrati di Teheran sui bilanci delle Nazioni Unite, lo ha annunciato il Ministero delle Finanze sudcoreano in un'annata. Il pagamento è stato effettuato venerdì dopo che l'Iran aveva richiesto urgentemente alla Corea del Sud di pagare l'importo dovuto, si legge nella nota. L'Iran ha più di 7 miliardi di dollari di fondi stanziati per l'esportazione di petrolio congelati in due banche sudcoreane a causa delle sanzioni ingiuste degli Stati Uniti. E poche ore fa un forte terremoto di magnitudo 4,3 ha colpito la città di Tabriz nell'Azerbaigian orientale. Secondo l'IRIB, la scossa si è verificata alle ore 6:18 di lunedì a 9 km di Basmanj e Tabriz, però è stata avvertita anche dai residenti di altre province dell'Azerbaigian orientale. La profondità stimata è stata di circa 14 km. Sempre ieri un altro terremoto di magnitudo 4,4 ha scosso le vicinanze di Tabriz. Secondo le fonti locali è stata udita un'esplosione negli Emirati Arabi Uniti. In seguito è stato attivato anche il sistema di difesa aerea ad Abu Dhabi. A distanza di una settimana dall'attacco lanciato con droni contro installazioni petrolifere ad Abu Dhabi e l'aeroporto della capitale, in media hanno ancora riportato che lunedì mattina è suonato un allarme, poi si è verificata un'esplosione e in seguito il sistema di difesa aerea è stato attivato ad Abu Dhabi. I voli sono stati sospesi anche nella capitale degli Emirati ed è stata imposta una no-fly zone. Hanno avuto inizio ieri domenica 23 gennaio i primi colloqui ufficiali dei talebani con l'Occidente sul suolo europeo e nello specifico a Oslo in Norvegia. Nel frattempo, nella medesima giornata, l'ISIS ha rivendicato l'attentato perpetrato il giorno precedente, il 22 gennaio, a Herat, città situata nell'ovest dell'Afghanistan. La delegazione dei talebani è giunta nella sera del 22 gennaio nella capitale norvegese per poi iniziare a dialogare nella giornata ieri con giornalisti e attivisti e difensori dei diritti umani e dei diritti delle donne. Nelle giornate del 24 e 25 gennaio invece sono previsti incontri con diplomatici occidentali. Stando a quanto riportato l'emittente Al Arabiya, la delegazione dei talebani giunta a Oslo è composta da 15 membri ed è guidata dal ministero degli esteri Maulvi Amir Khan Mottaqi. È stato quest'ultimo a riferire che i colloqui a porte chiuse, i quali vedono protagonisti delegati provenienti da diversi paesi e membri della società civile afghana, si concentrano soprattutto su temi di natura politica ed economica, oltre che su diritti umani, assistenza umanitaria e istruzione. Tra i paesi che hanno inviato propri rappresentanti vi sono Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania e Italia. Non mancano poi personalità in rappresentanza dell'Unione Europea. E un colono a bordo di un'auto in corsa ha cercato di investire un giovane palestinese e suo padre vicino al posto di blocco di Hawara, a sud di Nablus, venerdì sera. Fonti locali hanno affermato che il colono ha schiantato la sua auto contro la bancarella dei palestinesi, distruggendola completamente, mentre i venditori sono riusciti a scappare illesi. Il posto di blocco di Hawara dell'esercito di occupazione israeliano è noto per perseguitare i palestinesi che vogliono attraversarlo. Ci sono circa 700 barriere stradali militari sionisti nella Cisgiordania occupata che impediscono il movimento dei palestinesi e dividono la loro terra. L'amministrazione statunitense sconsiglia ai cittadini americani di recarsi in Russia. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano citato dall'ANSA. La decisione è stata motivata con il timore di aggressioni o applicazione arbitraria di leggi contro i propri cittadini in relazione alle tensioni in atto al confine con l'Ucraina. E con l'avvento dell'ex primo ministro libanese Rafik Hariri, Libano ha adottato la politica di economia rentier che si basa sul sostegno dei settori dei servizi a scapito di quelli produttivi. Secondo tale politica, il settore bancario era proprio prioritario nella misura di aumentare i tassi di interesse al fine di attivare atterrare capitali. Pertanto gli investitori tendevano a depositare i propri fondi nelle banche per beneficiare degli alti tassi di interesse ed evitare di gestire attività che potrebbero non essere redditizie. Tra questi depositanti c'erano reali sauditi e uomini di affari che hanno approfittato di un tasso di interesse del 40% per guadagnare enormi somme di denaro. La crisi ucraina peggiora nonostante i colloqui tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Washington ha ordinato alle famiglie dei propri diplomatici di lasciare Ucraina a causa della persistente minaccia di un'operazione militare russa. Il personale non essenziale, scrive il Dipartimento di Stato, può lasciare l'ambasciata ai cittadini americani residenti in Ucraina e dovrebbe considerare ora di lasciare il paese. La situazione della sicurezza, in particolare lungo i confini dell'Ucraina, nella Crimea occupata dalla Russia e nella Donetsk controllata dalla Russia, è imprevedibile e potrebbe deteriorarsi in qualsiasi momento, si legge nel comunicato del Dipartimento di Stato citato da Rai News. E ieri il Ministero della Difesa di Taiwan ha segnalato movimenti di aerei cinesi nella zona di sorveglianza aerea della piccola nazione insulare sita a 180 km a largo delle coste cinesi. Gli aerei avvistati sarebbero 39, di cui 34 caccia, più 4 aerei da guerra elettronica e un bombardiere. E a sua volta Taiwan ha fatto decollare aerei da combattimento ed ha allarmato i sistemi missilistici terra-aria. Dal 1 ottobre ad oggi sono stati 148 gli avvistamenti quasi quotidiani di velivoli cinesi, ma mai così tanti in un solo giorno. Le incursioni non avvengono nello spazio aereo di Taiwan, ma in una zona aerea denominata ADIZE, Air Defense Identification Zone, un'area più ampia che Taiwan monitora e pattuglia per aver più tempo per rispondere a qualsiasi minaccia. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Scandalo. Reitinger sapeva degli abusi. Secondo un'indagine in Germania, l'ex Papa Benedetto non ha agito in 4 casi di abuso su minori quando era arcivescovo di Monaco. Un rapporto dello studio legale Webspeckhorst ha accusato Benedetto di cattiva condotta per non aver agito in base alle informazioni che avrebbe ricevuto durante il suo incarico di arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 1977 al 1982. Durante questo periodo un sacerdote di nome Peter Holemann è stato trasferito dalla città di Essen a Monaco di Baviera dopo che è stato affermato di aver abusato i bambini. Dopo aver ricevuto la psicoterapia, gli è stato permesso di lavorare di nuovo con i giovani. E in un totale di 4 casi siamo giunti alla conclusione che l'allora arcivescovo, il cardinale Reitinger, può essere accusato di cattiva condotta, ha affermato Martin Poce, coautore del rapporto. Benedict, 94 anni, il cui nome è Joseph Reitinger, ha smentito le accuse. L'ex Papa ha presentato una dichiarazione di 82 pagine e hanno affermato i media tedeschi, lo ha detto il suo portavoce, la Foto Tabloid, che prende molto a cuore il destino delle vittime di abusi ed è pienamente favorevole alla pubblicazione del rapporto di Monaco. In una dichiarazione che non menzionava l'ex Papa, il Vaticano ha affermato che valuterà l'intero rapporto e ne esaminerà i dettagli. Il rapporto ha anche incolpato l'attuale arcivescovo, il cardinale Marx, in 2 casi. Questo avviene un anno dopo che la Papa Francia ha rifiutato l'offerta del suo alleato di dimettersi per la gestione catastrofica dei casi di abusi sessuali da parte della Chiesa cattolica. In risposta alle accuse contenute nel rapporto, l'arcivescovo di Monaco ha affermato che avrebbe valutato se i responsabili hanno rispettato i requisiti legali o no.
Afghanistan, oltre il danno, anche la beffa. Oltre il danno anche la beffa, è grande lo stupore di fronte a ogni singolo commento che denuncia la pulizia etnica in atto da parte dei talebani sulle minoranze, la violenza sulle donne, l'assenza pressoché totale dei diritti di queste ultime e l'uso quotidiano della brutalità. Era noto alle democrazie occidentali, alla stampa del mondo, alle femministe del momento, all'intelligence planetaria e ai difensori dei diritti che i talebani sono e rappresentano quanto sopra descritto. Per cui, per quale motivo amareggiarsi solo adesso e non pronunciare neanche una parola di dissenso quando gli americani, con la complicità della NATO e dell'UE, hanno iniziato a trattare con loro per la transizione del potere. Degli accordi di Doha tutti ne erano a conoscenza, eppure quanti hanno detto cosa? Gli Stati Uniti hanno trascinato il mondo intero in una crociata per combattere il terrorismo internazionale. La maggior parte degli stati europei hanno partecipato a questa inutile spesa umana e militare e ora tornano a trattare con i talebani dopo che migliaia di civili e soldati, anche italiani, hanno perso la vita in una missione che non è valsa a nulla, davvero a nulla. I talebani non esistono da oggi, essi sono coloro che applicano la Sharia per governare, ossia la legge sacra della religione islamica, basata sul Corano, sono gli alleati di Al-Qaeda, circa proprio possiamo dire dal 1996 al 1997. L'organizzazione terroristica di Bin Laden, i talebani sono quelli che sono stati rovesciati dal 2001 con l'intervento militare capeggiato dagli Stati Uniti di George W. Bush dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. In Afghanistan i proventi derivanti dalla produzione e dal commercio dell'oppio, dell'eroina, hanno finanziato negli anni il terrorismo internazionale, ma è cristallino che con l'intervento della NATO e delle diverse missioni succedutesi dal 2001 all'agosto del 2021, il volume degli affari non è affatto diminuito, ma è palesemente aumentato. Eppure dall'agosto del 2021 il protagonista delle TV e dei giornali è stato lo shock per le scene raccapriccianti di violenze e soprussi provenienti da quella parte del mondo. È lecito, ha senso affermare che ora i talebani hanno a che fare con forze più radicali di loro? Che al momento in quella parte del grande Asia occidentale sono loro il baluardo contro l'ISIS che ha molti dei suoi mercenari già chiaramente sul territorio? Uno stato fondamentalista di tale genere presumibilmente non ci metterà poi molto a diventare territorio di addestramento e richiamo per le forze comparabilmente violente, a meno che queste ultime non minacciano una pretesa di potere. Nel passato recente, appunto, i talebani si sono alleati con Al-Qaeda. Come allora non partecipare a una conferenza dove è possibile ascoltare esperti e studiosi parlare di questo argomento finalmente in maniera chiara, oggettiva ed esauriente? Il 1 dicembre a Roma, alle ore 17.30, si è tenuto un incontro organizzato dal dottor Maurizio Simoncelli, vicepresidente dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo IRIAD, su Afghanistan, analisi di una sconfitta, riflessioni sul fallimento di una missione internazionale ventennale, con la partecipazione di Gianpaolo Catalano, Emanuele Giordano e Alberto Negri. In tale occasione è stato anche presentato il volume I Talebani, Storia ed Ideologia. Sono molte le questioni analizzate con intelligenza durante questa ora mezza di approfondimento, ma l'inizio è già senza dubbio significativo. In questo conflitto hanno perso la vita 50.000 civili e 66.000 tra poliziotti e soldati afghani, 50 e 52.000 talebani, 72 giornalisti. E per quanto concerne gli investimenti militari, gli Stati Uniti hanno speso oltre 2.000 miliardi di dollari e solo 125 miliardi di aiuti allo sviluppo. All'Italia la missione è costata quasi 9 miliardi di euro. Altri e non meno impressionanti sono i numeri riguardanti la produzione di oppio ed eroina. Nel 2001 in Afghanistan la coltivazione di oppio era di 2.000 ettari. Lo scorso anno il picco ha raggiunto 224.000 ettari. Non c'è bisogno di un matematico per comprendere quanto duramente l'intervento militare degli Stati Uniti, della NATO e delle varie missioni occidentali sia aumentata la risorsa per anni, ha finanziato il terrorismo internazionale. Eppure la bandiera era sconfiggere quest'ultimo. Fallimento è la parola secca che più risuona nella sala. Questo ciclo della guerra al terrorismo, iniziato nel 2001, ha perso senza mezze misure. Ha fallito un'idea dell'Occidente, la visione geopolitica così architettonica dell'area atlantica. Ha fallito lo sciocco concetto di esportare la democrazia senza considerare le differenze culturali e sociali dei popoli, delle strutture terribili, e ha fallito un modo di intendere la politica internazionale. In questo conflitto persino l'ONU ha perso credibilità. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.